L'intoccabile tocco della coscienza di sé. Di Aldo Masullo. 6 settembre 2018. L'intera ricerca filosofica di Aldo Masullo è dominata dalla intenzione di mettere a tema il rapporto fra soggettività e fondamento del rapporto comunitario. Nella raccolta dei suoi ultimi saggi, L'Arcisenso, Dialettica della solitudine, Quodlibet 2018, questa ricerca si è precisata venendo a ispezionare ancora meglio il senso del patico. Qui pubblichiamo, per gentile concessione della casa editrice, che ringraziamo, il primo dei saggi presenti nella raccolta. Patico è il modo umano della coscienza, esso è in atto in ogni momento del sentirsi. Le emozioni vi si umanizzano ed entrano nella esistenza. Così avviene il sempre nuovo cadere della coscienza fuori del proprio attuale consistere. La contingenza di ciò si annuncia con la precarietà delle cose, la cui mutevolezza ne mostra insicuro l'essere. Ma nella dinamica esistenziale, l'insicurezza dell'essere stesso che io sono si svela nella sua nuda fattualità. Allora l'emozione della contingenza invade la coscienza, il mio mondo e la mia stessa persona che ne parte si inabissano. Non resta allora che la coscienza, neppure la mia coscienza, ma la coscienza anonima, senza alcun riferimento neppure al io nel cui nome poi linguisticamente si esprime, le si accompagna inseparabile l'ombra della corporeità, è il sensus sui prelinguistico, anzi prelogico, fenomeno che si è impersonale, della cui prossimità poi la sovraggiunta coscienza personale è stupefatta. Per quanto il sé non sia qui oggetto di coscienza o sua rappresentazione speculare, tuttavia il sensus, la coscienza nascente, è già sensus sui. Sensus non c'è se non è sensus sui. Lo stesso sé in nient'altro consiste che nel sensus sui, nel sentimento di sé, nella tensione verso sé come verso l'unità che si ha l'impressione di essere. Il sentirsi lo scriverò con l'iniziale maiuscola quando sostantivato, non è né prima né dopo questo o quel sentire, ma è sempre di ogni sentire la condizione originaria. Un filosofo tedesco lo chiamerebbe Ursin, io lo chiamerò Arcisenso. La mente non è un semplice operatore logico, ma un patire il proprio esserci e il reagirvi, dunque un centro di iniziativa in breve e soggettività. L'enorme carica emozionale di questo limite estremo del nostro esistere è segnalata da Emmanuel Levinas in uno scritto del 1935. Qui la coscienza si mostra come la contingenza straripata, la destabilizzante tensione del proprio trovarsi ad essere sentito come l'assolutamente infondato eppure unico assolutamente certo. Infatti in uno stesso fenomeno si vivono assoluta certezza e assoluta infondatezza, l'esserci, l'esistere. Insieme si sentono la nostra gratuità e il nostro essere incatenati. Si è là, e non c'è più nulla da fare, nulla da aggiungere al fatto dell'essere stati del tutto abbandonati, al fatto dell'essersi tutto già consumato. Così alla invasione della contingenza reagisce la rivolta, la tensione emotiva di un bisogno di evasione, di un'aspirazione non ad andare altrove, da qualche altra parte, ma semplicemente ad uscire. Alla fine l'evasione è il bisogno di uscire da se stessi, cioè di rompere l'incatenamento più radicale, più irremissibile, il mero fatto che l'io è a se stesso, in fondo l'incatenamento del me al sé. Siamo insomma soggetti, assoggettati, sottoposti, vincolati al nostro essere esposti a colpi. L'avvertimento del sé muove dall'intimo della vita, che nell'individuo umano, sentendosi, vive. La vita ogni volta accade, e accade in quanto accade al sé che la vita allucina ad un sé a cui l'accadere tocca, quasi il sé fosse prima dell'accadere, il vissuto fosse prima e non a partire dalla vita vivente. Nell'inconscio gioco di prestigio della mente, condizione essenziale al sempre nuovo costituirsi dell'autocoscienza, l'ordine reale corpo-sé si inverte nell'ordine ideale sé-corpo. Il sé fantasticato viene anteposto al corpo esperito, e l'identità si colloca nel sé piuttosto che nel corpo. Solamente nel quadro di questa illusione ottica mentale Milan Kundera può scrivere che il terrore di essere corpo, di esistere sotto forma di corpo è l'emozione che insidia dal profondo tutta l'esistenza. Cosa c'è di più contingente, meramente fattuale, del proprio corpo vissuto come un accadere al sé, quasi che il sé fosse prima del corpo, e non ne fosse invece l'umbratile proiezione? Cosa c'è nel mio sé, nel me, di più contingente del corpo, dalla cui contingenza dipende quell'io, nel cui nome poi il corpo viene detto mio, l'accadere è sorte. Il destino, o un suo qualsiasi sinonimo, ne è la rappresentazione mitica. Il sé, a cui vivendolo ci si riferisce, non è se non l'iniziale essere accaduto, il paradosso di un sé accadutosi, l'individuarsi del vivente. La cadutosi è il corpo stesso. Invece, e qui inizia l'inganno metafisico, si è tratti a immaginare che il sé accadutosi sia prima dell'accadere, sia il subjectum, il soggetto a cui il corpo accade. Accadere è il mutamento repentino, istantaneo e inspiegabile, in instanti atque sine ratione, secondo la definizione che Christian Wolff dette del cambiamento onirico e favoloso, oppure traumatico e casuale. Certo, non è concepibile la casualità se non opposta al bisogno razionale di dare un ordine oggettivo sulla base di spiegazioni variamente causali alla confusa soggettività dell'esperienza. D'altra parte si può parlare di traumaticità di un evento, e quindi dello sconcerto della differenza e del dolore della perdita, solo se c'è un colpito il quale patisca la sofferenza del suo sé. Insomma, se una differenza non colpisse il sé non apparirebbe, né il colpo della differenza, il tempo apparirebbe senza un sé colpito. Ci sarebbero nel vivere modificazioni d'essere affetti, ma non traumi profondi, destabilizzanti moti, emozioni. Si tocca così la falda più profonda della fenomenalità di ogni fenomeno, il fenomeno originario con cui si inaugura la possibilità stessa dell'apparire e senza di cui nessun altro fenomeno sarebbe possibile. Fenomeno è il calco italiano del greco fa, participio del verbo deponente fa, esempio, a, che in greco vuol dire apparire, manifestarsi, il fa, è l'apparente, il manifestantesi, cioè l'apparire, il manifestarsi, nel momento stesso in cui appare, si manifesta, è impersonale, senza soggetto, atto con cui tutto appare, tutto si manifesta, il mondo delle cose e di chi le vede e le usa, il manifestarsi è tutto. L'apparire, il manifestarsi, è puro accadere o, come pur si dice, evento. Nel vissuto del tempo e del sé, l'emozione di sorpresa nel sentire come contingente l'accadere e l'emozione di angoscia nel sentire come precario il sé strettamente si tengono. Senza il dolore che l'infallibile arciere del tempo infligge, non emergerebbe il sé come il vivente bersaglio di questa offesa. Ma se il sé non emergesse, il colpo del tempo cadrebbe nel vuoto o riuscirebbe frustrato. La vita fa come una piega, si ripiega su di sé. In ciò sta il punto d'origine della fenomenalità, là dove il vivente si converte in umano e si apre a se stesso, si fa soggettivo. La vita stessa si duplica, si complica nel vivere a fondo il proprio vivere, come letteralmente suona il tedesco Erleben, e vivendo prova l'emozione di sé. Avviene appunto quel che nella lingua greca si esprime con il verbo e che vuol dire patire, non necessariamente nel senso della sofferenza, ma in quello ampio del provare, cioè del vivere usato transitivamente, come nelle espressioni ho vissuto un brutto momento e ho vissuto una bella esperienza, radice del verbo ps e pa, da cui si forma il sostantivo p. Il calco italiano ne è pathos o più correntemente pathos. Il primo significato di p è ciò che si prova di bene o di male, in breve il vissuto. Si designa con ciò un'emozione sofferta, umanizzata dalla coscienza del sé. Al fondo di ogni vissuto sta una rottura. La vita è un incessante rompersi, anche se abitualmente inavvertito. Quando il rompersi è violento e inabituale, l'indifferenza dell'essere esplode nella differenza dell'esistere. È questo il repentino, il platonico. Esso scopre l'inarrestabile passo del cambiamento, ciò che noi per abitudine chiamiamo tempo. Si mostra qui l'umanità originaria dell'emozione, la falda profonda di ogni emozione propriamente umana. Ci si trova per essa presi nella dinamica esistenziale in cui non soltanto le emozioni occasionali, ma tutti i vissuti, anche quelli intenzionali e semantici, cioè gli sguardi sulle cose e la nominazione di queste, si costituiscono nella loro fenomenalità, nella loro umanità di vissuti. Solamente nel patico si esiste. La paticità, la qualità patica, non è propria dell'emozione come pura funzione biologica, e non riguarda perciò la fisiologia neuropsichica. Freud nel 1930 aveva scritto, ogni sofferenza non è che sensazione, sussiste nella sola misura in cui la proviamo. Nei nostri anni Antonio Damasio, psicologo di profonda cultura filosofica, conclude che perché un'emozione diventi nota, cioè sia non un mero fatto fisiologico bensì un fenomeno di coscienza, è necessario che si produca nella mente un sé che sente, insomma un sé consistente nel riferirsi a sé. Il sentirsi invero non è soltanto dell'emozione, ma di qualsiasi vissuto. Non solo non vi sono piacere e dolore, ma neppure percezione e ragionamento, immaginazione e ricordo, che siano tali umani se non sono intrisi di sentirsi, se non recano, sia pure nascosti, ma sempre pronti a saltar fuori o almeno a far capolino tra le pieghe di qualsiasi atto del vivere, lo stupore con cui si manifesta il sé e l'angoscia dell'esser toccati da eventi, senza perché. Ogni accadere tocca a me, proprio a me, senza che io sappia perché, così come non so questo me d'onde venga né dove vada, e neppure perché proprio a me questo me sia toccato. Con l'accadermi la coscienza di me ogni volta salta fuori del suo consistere, e proprio in ciò io esisto. Essa qualifica il vissuto, il riferimento esplicito o implicito a un sé, coscienza riflessiva, autocentrata ancora prima che nella pubblicità della forma linguistica io e nella determinazione dialogico-concettuale. Insomma, se il vissuto è l'evento propriamente umano, la praticità è il nucleo intimo del vissuto, la fenomenalità di ogni fenomeno, l'arcisenso. Il patico è il sentirsi che accompagna inseparabilmente ogni sentire, e lo fa essere propriamente un sentire, cioè una modificazione mentale in nessun modo rappresentabile, dunque in nessun modo comunicabile, si badi bene, non un incomunicabile per una qualche circostanza di fatto, ma un intrinsecamente incomunicabile, quindi propriamente un incomunicativo. Così la vita umana risulta radicalmente autocentrata. All'autocentramento però concorrono non soltanto la folgorante emozione del tempo sofferto trauma della differenza con la sua oscura figura del sé, ma pure la bruciante inquietudine dell'incontro con l'altro. Costui è l'interpellante, a me familiare o estraneo, seducente o minaccioso, comunque sempre enigmatico. Tra me e lui c'è una reciprocità interiormente vissuta di speculari rimandi simpatetici o antipatetici. Nell'incontro, ognuno anima del suo sé l'immagine dell'altro. In questo vivo gioco di reciprocità ognuno si sovradetermina, enfatizzando sé come io e l'altro come tu. L'emozione in cui consiste il tempo, l'avvertimento destabilizzante di repentini cambiamenti, l'irrompere della differenza in noi, frantuma l'inerte identità dell'ente, ne distrugge la praticità, mette in moto la dialettica dell'altro nel sé di ognuno, e di ognuno nel sé dell'altro. Ogni uomo è non un ente inerte, un apatico. Al contrario, egli è un esistente, ed è entro se medesimo esposto alle inquietanti relazioni con altri, nutrito dalle corrispondenti emozioni, radicalmente apatico. La apaticità, insomma, è costitutiva di ciò che non è semplice vita, ma esistenza. Come fenomenalità di tutti i fenomeni, l'illuminazione apatica sfuma da una all'altra di almeno tre potenti tonalità emotive, la pena del sé lacerato dalla violenza del tempo, il timore del sé assoggettato al capriccio del caso, la vergogna del sé esposto allo sguardo dell'altro e alla inevitabile sfida del rapporto con lui. Nella vertigine apatica, sotto l'imperio del tempo, ci si ritrova comunque sempre da capo presso una soglia del nuovo, soli nel deserto di un assoluto inizio. Tutto si ripete, nulla dura, si danno infinite repliche, ma nessuna identica. La poesia di Montale registra, ahimè, non mai due volte configura fratto il tempo in egual modo i grani. Il vissuto di tempo si rifrange nei molteplici cromatismi emotivi, nella sofferenza per l'identità perduta e l'abitualità sconvolta, nel tremore per il destino incombente, nella insicurezza del rapporto con l'altro. Ma esso intero fiammeggia nell'inquietante sfida dell'inizialità, nel muoversi verso il nulla, il vuoto del futuro, a partire dal nulla, dal ormai vuoto del passato. Vuoto il non ancora, svuotato il non più, il nulla è dinanzi all'uomo come dietro di lui. Ancora Montale, con poetico stupore precorrendo l'algido filosofema di Heidegger, sussurra, forse un mattino andando in un'aria di vetro, fratto arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo, fratto il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro fratto di me, con un terrore di ubriaco. Si scopre qui la fonte della praticità, l'insostenibile e variamente occultata tensione dell'assoluta differenza tra l'essere e il nulla, al cui irrompere si usa dare il nome di tempo, ossia, come pur si può dire, la tensione di fondo dell'esistere, graficamente segnalabile con il che scinde fratto lega lo strenuo desiderio di una stabile identità esistere, e l'assillo della martellante differenza eiettiva, e dal greco, o dal latino ex. Nella praticità dunque ogni volta al centro della vita le occasionali emozioni si umanizzano, da fatti naturali si rigenerano in prove umane. In umana anzi si rigenera la vita tutta da semplice vita vivente convertendosi in vita vissuta. non v'è fenomeno, cioè vissuto, emozionale e non che non sia tale in quanto sentito come mio, cioè proprio di un sé, del fantasmatico sé, che peso nelle reti delle mediazioni socioculturali si solidifica nell'irriducibile io. Però poi ogni fenomeno traumatico, dissolti insieme con le identità convenzionali gli artifici dell'illusoria stabilità, lo si prova con l'impressione di essere saltati ad altro dentro il sé, prima che fuori, quasi al di là di un vuoto, a scavalco di un abissale crepaccio, e di trovarsi da capo ad un inizio. Nell'esplosa drammaticità dell'esistenza, l'oscuro avvertire che l'identità della coscienza di sé dura solo attraverso la difficile prova del suo incessante perdersi scatena l'emozione originaria, il vissuto decisivo. La morte, come incisivamente è stato ancora una volta ribadito, in quanto idea dell'annientamento di sé, introduce la contraddizione, la desolazione e l'orrore nel cuore del soggetto. Tuttavia la morte non è che il caso estremo, la chiusura di partita di tutte le infinite morti per cui la vita, che è, come abitualmente si dice, tempo, ma più propriamente l'incessante cambiamento delle cose, il sempre nuovo irrompere della differenza, fatalmente patisce la sua intrinseca precarietà non solo dalla parte del dopo nella straordinaria tragicità della catastrofe finale quanto pure dalla parte del prima in certa ordinaria catastroficità del quotidiano. La rottura fenomenologica, prodottasi con lo spostamento dell'attenzione filosofica dall'idealità dell'intenzione alla fattualità dell'affezione, ora appare radicalizzata dal più inquietante dei rilievi. Diventa infatti chiaro che la fattualità, messa in gioco dall'autointerrogazione dell'uomo, non riguarda l'affezione, pur sempre funzionale alla transitività e relatività di un conoscere, ma l'emozione, la vita tutta concentrata nell'indicibile traumaticità del suo senso immanente. Il patico intride di sé l'intera soggettività, anzi la fa essere. Non v'è atto umano che sia tale, senza essere più o meno avvertitamente accompagnato dall'emozione profonda del sentirsi. Ma appunto perché il sentirsi è l'incomunicativo, o come viene impropriamente detto, l'indicibile, esso è al riparo da ogni possibile progetto epistemico. Il patico non ha in sé alcun elemento ideale o idealizzabile, è fattualità pura. Perciò a nessuna messa tra parentesi, riduzione, e poiché esso può essere sottoposto, accantonata la sua fattualità, di esso non resterebbe nulla, non soltanto la forte episteme, ma neppure una debole ermeneutica, come pur fu proposto, avrebbero pesa sulla fattualità patica. La paticità, comunque denominata dalla filosofia, può solo essere riconosciuta come assoluto limite, ma non conosciuta. Patico infatti è l'immediato sentirsi, il trovarsi a tu per tu con il sé. Invece il conoscere è un'operazione, una mediazione più o meno complessa. Questo riconoscimento si incontra esemplarmente nella riflessione critica di Benedetto Croce, qui scontrandosi con l'invalicabile estraneità di ogni coscienza personale ad ogni altra, resta annichilita l'apparente ovvietà di credere i pensieri individuali pubblicamente comprensibili, e quindi capaci di verità, sol perché formulati con il linguaggio comune a tutti. In una pagina del 1922 Croce scrive, noi non comunichiamo mai il vero, e solamente quando ci rivolgiamo agli altri foggiamo e adoperiamo una sequela e un complesso di stimoli per porre gli altri in condizione di adeguarsi al nostro stato d'animo, di ripensare quel vero che pensammo noi. E se la cosa sta così, il problema del comunicare con altrui, del parlare ad altrui, non è quello di dire o non dire il vero, ma di operare su altrui perché operi. Qui certamente non si tratta del vero come astratta formulazione logicamente calcolata, ma della persuasione intima che accompagna ogni pensiero, del sentimento con cui esso è vissuto, insomma del sensus sui per cui al io, essendone inseparabile la certezza del suo medesimo esistere, la verità appare. Un ventennio più tardi, come a completare la sua riflessione, Croce aggiunge, si deve convenire che quel conoscere dell'intimo, quel conoscere riservato alla coscienza, e in cui solo l'occhio di Dio penetrerebbe, o in certi singolari momenti quello dell'amore e dell'amicizia, non solo non è un conoscere storico, ma non è un conoscere di nessuna sorta. La cosiddetta intimità della coscienza è nient'altro che il sentimento poeticamente e intellettivamente muto. Parlare del sentimento muto, muto non per costrizione, ma per sua intrinseca natura, di cui, come della stessa indicibile intimità della coscienza, Croce parla a margine del suo argomentare dialettico intorno alle forme necessarie della conoscenza storica, vuol dire alludere al fondo dell'irriducibile esperienza della contingenza patica. La formula del sentimento poeticamente e intellettivamente muto nel linguaggio di Croce sembra alludere precisamente alla apaticità come incomunicatività, campo del senso, del non significante né significabile, e tuttavia necessario perché una comunicazione di significati sia possibile. Nel pensiero del Novecento la relazione erotica parve perfetta metafora dell'incomunicabilità tra le persone. Sembrarono risuonare i due splendidi passi poetici che l'antico prima e il Rinascimento poi ci avevano consegnati. Lucrezio aveva nel secolo avanti Cristo evocato gli amanti e l'accanimento delle loro carezze nel tentare il possesso reciproco del corpo amato, ma tutto invano, poiché nulla essi possono strapparne né penetrarvi e interamente fondervisi. 16 secoli dopo Giordano Bruno aveva raffigurato il supremo e frustrato desiderio d'amore con le spire dei serpenti lussuriosi, che s'avviluppano in modo che tutto il corpo di uno si unisca al corpo dell'altro, ma invano perché ben poco è il loro confondersi, e ad ognuno il corpo resta integro. Nel Novecento un momento alto della riflessione filosofica su questo tema fu la critica di Sartre a Hegel. Nessun concetto di spirito, insisteva a dire Sartre contro Hegel, può produrre o fondare quell'inafferrabile non essere di esteriorità, senza di cui non può esservi pluralità effettiva. Sartre tentò il cammino dall'unicità di ogni singolo all'unità comunitaria della sintesi, anziché quello che hegelianamente dovrebbe portare dall'unità universale della sintesi all'unicità di ogni singolo e così garantire la possibilità della relazione intersoggettiva. L'impresa nell'impostazione sartriana risultò non meno impossibile di quanto lo era stata in quella hegeliana. Sartre correttamente criticava la nozione di coscienza riflessa, o conoscenza della coscienza, e al tempo stesso concepiva la coscienza tutta intesa al mondo, mai a se stessa. In verità, la coscienza di sé, il sentirsi, non è né una evidentemente assurda coscienza della coscienza, né all'opposto una mera coscienza nucleare, puntuale, istantanea. Piuttosto non v'è sentire che non avvenga nel cuore di una vita in corso, nel mezzo di una situazione di coscienza, nella temperie di una storia personale. Come tale ogni sentire, coinvolgendo tutta la ricchezza di una storia personale, non può non essere un sentirsi, un arcisenso. Segue seconda parte.